È così, 6 minuti dopo le 6:30 di questo 24 dicembre. Buon pomeriggio e buona vigilia da Massimo Bacchetta e da tutta la redazione di Radio Popolare. Voi chi lo sa, siete in giro, state tornando a casa, state già iniziando a spignattare, qualcosa starete facendo perché vigilia, vigilia. Ma questa è Pop Sera, quindi facciamo la cronaca delle cose che succedono e che stanno accadendo. Che ti voglio vedere, poi andare avanti fino alle 8:30, perché andiamo avanti fino alle 8:30 in questo giro di palinsesto natalizio. Ma guarda caso la cronaca questa volta ci aiuta, perché tra una ventina di minuti comincia un anno intero di anno del giubileo a Roma, che ha caratterizzato e condizionato tutti questi mesi precedenti, perché hanno ribaltato un po' Roma, con cantieri chiusi all'ultimo o nemmeno chiusi, o non se ne parla proprio di chiuderli. Ma appuntamento alle 19 con l'apertura della Porta Santa per l'inaugurazione e appunto l'avvio dell'anno santo, e quindi giubileo tutto il 2025, milioni e milioni di persone attese a Roma, insomma, per la cristianità. È questione rilevante ogni 25 anni. Da quello che vedo, Piazza San Pietro già piena, e soprattutto poi anche la chiesa già piena, perché lì poi si svolge la cerimonia di inaugurazione. Andremo a vedere questo, andremo a vedere altre cose, anche il significato di quello che sta per accadere, poi andremo un po' in giro invece nel mondo, dove poi la cronaca ha raccontato per tutti questi mesi e raccontava invece questioni di bombe, sparatorie, guerre, invasioni. E poi anche qualcos'altro. Insomma, Pop Sera, siamo insieme da adesso fino alle 8:30, cioè chiuderò con le palline di Natale per regalarvi la buona vigilia, mentre magari qualcuno di voi si starà già mettendo a tavola, e mentre adesso preparate, intervallati alle 19:30 dal giornale radio di Popolare Network, in questo giro di palinsesto natalizio, ve lo ricordo invece, Metro Regione si prende una pausa. E allora cominciamo da Roma, perché tra 20 minuti ci sarà appunto la cerimonia di inaugurazione, credo che si dica così, Maria D'Amico, si dice così, l'inaugurazione del giubileo, insomma l'apertura della Porta Santa. Buongiorno.
Giubileo, sia buonasera da questa vigilia di tante cose, intanto vigilia di Natale, di attesa e del giubileo della speranza. Allora, non so se inaugurazione, forse no, ma avvio dell'anno santo, apertura della Porta Santa, e quindi tutto il mondo, Massimo, possiamo dirlo, è in questo momento incollato alle televisioni o i tanti che sono lì in piazza San Pietro in fila già da questa mattina. Sono passata più volte in quella zona, non ora, ma ci sono passata da questa mattina in poi, e devo dire che è stato un po' un flusso costante anche di persone che sentivo nella metropolitana e nella zona limitrofa, che camminavano e andavano verso lì, e quindi adesso lì ci sono le file, tutti quanti in fila, turisti e pellegrini, per passare i varchi, per passare appunto i controlli, il metal detector e tutta la sicurezza prevista, che è, va bene sottolinearlo, di massima allerta. Lo era già quando Papa Francesco ha lanciato la bolla papale che annunciava questo giubileo, ma poi negli ultimi mesi si è intensificato ancora di più nelle ultime ore, quindi massima attenzione e massimi controlli.
E poi attenzione e controlli, ora per questa primo inizio, inaugurazione abbiamo detto che non si dice, avvio del giubileo è una cosa, ma dato che poi dura un anno, voglio dire, me lo immagino spalmato nei 365 giorni, questa formula di attenzione costante per una città come Roma.
E immaginiamola poi spalmata in tutte le basiliche romane, perché non è soltanto San Pietro, quindi ci sono anche tutte le altre basiliche, al centro dell'attenzione cattolica, quindi dei pellegrini, al centro anche dei tanti lavori, dei cantieri che hanno riguardato San Giovanni in Laterano piuttosto che Santa Croce in Gerusalemme, e le altre basiliche dove i pellegrini devono, come dire, girare, passare in ossequio in quella che è, insomma, la raccomandazione dell'anno giubilare. Anche lì misure di sicurezza, naturalmente, come dicevi tu, oggi è la giornata, come dire, l'avvio mondiale, e poi la sicurezza sì, dovrà essere garantita, lo sarà, c'è un dispiegamento di forze di polizia supplementari a quelli già previsti, e quindi il Viminale appena 48 ore fa ha deciso altri 700 poliziotti in strada a supportare quelli già previsti. Naturalmente funziona anche molto l'effetto visivo, no? Quindi camminare vedendo questi pattuglioni carabinieri piuttosto che finanzieri, piuttosto che vigili urbani, quindi c'è anche l'effetto appunto visivo deterrente. Poi tutti quanti quelli che viaggiano attraverso la città di Roma si augurano e sperano che, come dire, questi controlli vadano anche oltre il vedere i poliziotti, perché altrimenti sarebbe, come dire, un po' insufficiente.
No, anche oggi, perché la precedente occasione 25 anni fa, quella del 2000, adesso sembra una battuta, ma le guerre andavano già di moda, però per intendersi non c'erano ancora state le Torri Gemelle, insomma, quindi...
Quello fu l'anno straordinario, il 2000, un anno straordinario mondiale dei giovani. A Roma arrivarono 2 milioni di giovani in estate, i famosi Papa Boys. Fu costruita, per dirti, una immensa luogo che poi è rimasto, che è appunto quella di Tor Vergata, dove i Papa Boys furono ospitati in questa immensa tendopoli organizzata, e poi giravano perché appunto era un giubileo, ma non sembrano 25 anni fa, sembrano molto, era un altro Papa, c'era Papa Giovanni Paolo II che annunciò questo appuntamento con i giovani, girò per tutto il mondo facendo pellegrinaggio, annunciando questo appuntamento, ma come dicevi tu, appunto, non c'era ancora quell'immagine tremenda degli aerei che si schiantavano sulle torri di New York, non c'erano tante altre mattanze viste nel mondo, non c'erano neanche i social, non c'era questa parte di comunicazione che poi appunto molto fa e molto... E molto pesa e molto significa anche nel giubileo di quest'anno, se appunto pensiamo che la macchina di San Pietro per questo appuntamento ha organizzato insieme a Microsoft la costruzione di una basilica di San Pietro in 3D attraverso l'intelligenza artificiale, proprio perché la considerazione è stata che dei 35 milioni previsti di pellegrini e turisti non tutti vorranno entrare in San Pietro, e quindi ci sarà un modo per visitare virtualmente la Basilica di San Pietro.
Differenze. Senti, ma noi siamo laici e anche un po' prosaici. I cantieri, cioè la cantieristica di Roma, cioè come si presenta oggi? Alcuni li hanno chiusi nelle ultime ore, ma fammi capire un pochino Roma come si presenta.
Allora, guarda, uno l'hanno chiuso 2 giorni fa ed è stato quello che tutti hanno descritto come il cantiere del miracolo di riavvicinamento tra il sindaco di Roma e Giorgia Meloni, no? Il cantiere è la nuova Piazza Pia, un'opera che è costata 87 milioni di euro, ci hanno lavorato in squadre così, ma che era proprio l'opera simbolica di questo appuntamento giubilare. Poi le cifre dicono che sono stati aperti 1000 cantieri, laddove per cantieri naturalmente non si intendono opere grandissime, non tutte opere grandissime, i cantieri sono anche le strade che vengono riasfaltate, certo, le cunette che vengono fatte, eccetera. Ecco, per dare, però ad oggi ne risultano conclusi il 30%, quindi ci sono ancora 13 mesi, ricordiamo questo anno giubilare durerà 13 mesi e quindi alla il conteggio poi sarà alla fine di tutte le opere messe in campo. Ce ne sono alcune palesemente lasciate da parte, per esempio un'opera di un parcheggio abbastanza discusso che doveva essere realizzato sull'argine del Tevere, proprio nei pressi di San Piero, nei pressi sotto il palazzaccio, ma dopo uno scontro tra appunto lo stesso Ministero della Difesa e poi i beni culturali e poi il Campidoglio, si è capito che questo, che poi era un parcheggio, insomma, come dire, qualcosa di non proprio, come dire, strettamente collegato al Giubileo, visto che là sarà è tutta zona rossa, quindi il Giubileo, cioè i parcheggi, come dire, non erano tanto utilizzabili, è stato accantonato. Così come c'è un altro progetto, cito a memoria, ma l'ho letto come la individuazione e realizzazione di terrazze sul tutto lo scorrere del Tevere, terrazze per poter guardare il Tevere sotto, che significa opere che vanno dal Lungotevere attraverso il centro della città, ma anche verso nord, verso appunto fuori Roma. Anche lì molti lavori sono stati un po', insomma, sono circondati da queste come dire reti in cui c'è scritto anno giubilare, così, ma i lavori sono un po' a rilento. Invece nella zona, quella che tutti stanno guardando in questo momento, la zona intorno alla città del Vaticano, diciamo i cantieri che erano il simbolo sono stati chiusi. Naturalmente c'è la nuova Piazza Pia che abbiamo già detto, c'è il Piazza Risorgimento completamente rivoluzionata e abbellita indubbiamente, perché non fosse altro sono state eliminate tutte quante i deors che erano stati messi dopo il Giubileo, che praticamente occupavano il 3/5 dello spazio di questa grande piazza. La circolazione delle auto è molto ridotta, ma c'è sicuramente un grandissimo spazio pedonale che si collega a via Ottaviano, e quindi è quello che adesso tutti i pellegrini stanno facendo, che arrivano con la metropolitana, arrivano a piedi e percorrono questo tratto tutto pedonale attraverso una piazza Risorgimento e accedono nella città del Vaticano.
Dimmi solo se la cifra è giusta, 3,5 milioni previsti? Di pellegrini in giro nell'anno?
No. Aumentiamo gli zeri. Oggi 35.000 persone previste, e lo sapremo domani. In tutti questi 13 mesi tra i 30 e i 32 milioni di pellegrini e turisti.
Ma infatti, preparatevi. Ciao Marina D'Amico, grazie. Ciao a te a Roma. Ciao. Pochi minuti buonanotte. Alle 7 l'apertura della Porta Santa, significato poi anche dell'anno giubilare, è questo. Chiacchierata di Andrea Monti con Luca Cocci, che è il vaticanista del Manifesto.
Il tema è quello della speranza, la bolla di indizione. Spes non confundit, la speranza non delude, indica questo. Quindi dal punto di vista teologico, spirituale, diciamo così, l'idea che il Papa vuole comunicare è quella del Giubileo come una occasione per ravvivare la speranza un po' a 360 gradi in questo tempo incerto e complicato, una speranza che chiaramente per i credenti ha le proprie fondamenta in Dio. E questo dal punto di vista, diciamo così, teologico. E dal punto di vista più politico, di politica ecclesiale, diciamo così, un po' come tutti i giubilei, inevitabilmente ha anche lo scopo, o comunque raggiunge il risultato, da un lato di riaffermare la centralità di Roma e quindi del papato, perché i pellegrini sostanzialmente sono convocati a Roma. È vero che si può, come dire, celebrare o vivere il Giubileo anche nei propri territori, però la convocazione a Roma e convocare pellegrini a Roma vuol dire riaffermare questa centralità. E d'altro lato rianimare un po' il cattolicesimo dal punto di vista popolare, diciamo così, dopo la fine della cristianità, insomma ormai da diversi decenni, e in un tempo di secolarizzazione avanzata, e quindi è un evento anche mediatico e di massa che comunque ha questo obiettivo secondario o primario. Questo chiaramente dipende dalle letture e dalle interpretazioni. A mio avviso c'ha un rilievo molto molto significativo, ecco, questo aspetto.
Tra l'altro, pensando proprio a questo aspetto, questo giubileo arriva anche con Papa Francesco, che ormai ha un'età avanzata, pochi giorni fa ha compiuto 88 anni, un papa che da un punto di vista proprio della popolarità può aver riavvicinato delle persone alla Chiesa, e la prospettiva, quella dei prossimi anni se non decenni, appunto, poi anche capire chi ci sarà dopo di lui e come proseguirà il cammino della Chiesa in questo senso.
Eh sì, questa è la domanda che si fanno in tanti. Il conclave, ovvero l'organismo che dovrà eleggere il prossimo pontefice, è stato ridisegnato a misura di Francesco, diciamo così, nel senso che la maggioranza dei cardinali elettori è formata da cardinali nominati da Francesco stesso, quelli nominati da Ratzinger, Benedetto XVI, e ancora di meno da Wojtyla, Giovanni Paolo II, sono una piccola minoranza. Quindi diciamo che da questo punto di vista è come se avesse preparato, diciamo così, la successione. Detto questo, il conclave è sempre imprevedibile. Non credo che avverrà domani, nel senso che è vero che il Papa ha 88 anni, però le condizioni di salute sono complessivamente buone, e nonostante quello che alcuni dicano alimentando indiscrezioni e gossip, non mi sembra proprio che abbia intenzione di lasciare anzitempo il pontificato. Poi magari lo farà, ma non mi sembra all'ordine del giorno, per cui credo che ci sarà ancora qualche anno di pontificato di Francesco.
Tornando invece al giubileo, quanto sarà centrale, sì, se lo sarà, il tema della pace?
Allora, il tema della pace secondo me sarà centrale, nella misura in cui il tema pace è centrale per il Papa, e sicuramente lo è in questi ultimi mesi, ma forse anche anni, quantomeno a partire dal febbraio 2022, quando è cominciata la guerra in Ucraina con l'invasione della Russia. Quella del Papa è stata una voce netta e forte, forse una delle poche, sul tema della pace. Quindi il tema secondo me sarà centrale, perché è centrale per il Papa. E detto questo, nel calendario del giubileo, perlomeno limitandosi ai grandi eventi, ce ne sono circa 40 già programmati, e non c'è nessun evento specifico dedicato alla pace. Diciamo, la prima occasione però potrebbe essere già fra qualche giorno, nel senso che il 1 gennaio è la giornata mondiale della pace da diversi decenni, dal 68, e quindi questa giornata è precedente al giubileo, però si colloca all'interno del giubileo, e c'è il messaggio per questa giornata che è già stato diffuso da parte del Papa, che, diciamo così, propone a livello internazionale tre impegni. E uno è quello della cancellazione o comunque remissione parziale del debito per i paesi impoveriti. Il secondo è la moratoria della pena di morte nel 2025 in tutti i paesi del mondo. E il terzo punto, che appunto riguarda la pace, è la creazione di un fondo mondiale e per la lotta alla fame nel mondo, e che andrebbe alimentato con una parte dei fondi destinati alle spese per armamenti e alle spese militari.
Così Luca Cocci, in una conversazione vaticanista del Manifesto con Andrea Monti. Oh, si apre un anno intero e adesso alle 7. Questo è un altro anno di cui parla, canta Camilla Barbarito, ma insomma, un anno intero d'amore.
Si può finire qui, ma tu davvero puoi buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai, un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti
va così, è un anno che si apre, un anno che si chiude. Un saluto a Mina, per chi ci pensa, lei invece è Camilla Barbarito. Alle 7 tra poco, ho già visto il Papa che insomma credo che farà quell'operazione dell'apertura della porta. Noi tra poco ci fermiamo, un minuto e mezzo, e poi continuiamo fino alle 7, andiamo un po' in giro e nei luoghi dove alla faccia dell'anno santo che si apre le bombe... No, non è che continuano a cadere, cadevano fino a poco fa. Andremo in Libano tra poco.
Lo so, non servirà, e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti
dopo le 7, Radio Popolare in questa vigilia che vi accompagna probabilmente verso, per chi, la cena della vigilia, insomma un po' di robe che state facendo e preparando. Noi stiamo sulla cronaca, un po' di informazione, ci accompagniamo, vi ricordo, alle 19:30 il giornale radio come sempre. Niente Papa, è ancora la porta santa da aprire. Vi dicevo, saremmo andati in Libano e a Beirut, che è uno di quei posti dove adesso le bombe non cadono, prima invece sì, è stato uno dei territori fortemente coinvolti in tutto quello effetto domino che viene da dire sta toccando e squassando il Medio Oriente, partendo da Gaza e poi andando in giro, quindi il Libano, adesso invece c'è la Siria. Però lì invece, dopo settimane e settimane di bombardamenti, poi un cessate il fuoco definito, poi delle violazioni ripetute, dichiarate e denunciate, ci andiamo a Beirut da Monica Minardi, benvenuta, che è la presidente di MSF, Medici Senza Frontiere, benvenuta.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei a Beirut. Vabbè, è uno di quei luoghi dove anche la questione poi del passaggio di Natale ricopre una certa rilevanza anche per la componente cristiana che c'è, eccetera. Qual è la situazione adesso che state vivendo lì a Beirut?
Sì, c'è una componente cristiana nel paese importante. La situazione a Beirut, anche dove sono io, sono al momento a Saida, nel sud del Libano, è una situazione di tensione. Comunque, parlando con i nostri collaboratori e collaboratrici libanesi, c'è speranza, ma c'è comunque questa tensione per un cessate il fuoco che comunque viene percepita ancora come un po' labile. Ecco, sappiamo che poi da settembre del 2024 i bombardamenti, che già erano iniziati un anno prima, si erano particolarmente intensificati, e comunque, nonostante l'accordo tra Hezbollah e l'autorità israeliana dal 27 di novembre, appunto, ci sono state numerose violazioni. Ecco, questo è un paese dove comunque 1,2 milioni di persone sono state affette, vittime di questa crisi, affette dalla crisi, e dove comunque dall'8 ottobre dell'anno scorso abbiamo avuto più di 4.000 morti. Quindi sì, situazione molto molto critica, e con un sistema sanitario che è stato anch'esso colpito. Ci sono stati, tra pazienti e personale sanitario, 226 morti, persone uccise, e quindi ovviamente è una situazione molto critica.
Infatti il motivo per cui poi volevamo vederla anche questa situazione è che l'abitudine della cronaca è raccontare ovviamente i territori che sono sotto le bombe. Poi il problema è che c'è anche il dopo. Nel dopo, per esempio, del Libano, la questione è il dubbio o l'angoscia del ritrasferirsi da dove ce ne si è andati, eccetera, cioè di persone che si sono spostate e poi adesso forse non si fidano del fatto di poter riscommettere su una vita pre-bombardamenti, diciamo.
Esattamente, come lei correttamente dice, appunto dall'inizio del cessate il fuoco, comunque di quelle 900.000 persone sfollate interne, alcune stanno cercando di ritornare alle loro case, però appunto, come nel sud, dove noi abbiamo le cliniche mobili, quindi andiamo quotidianamente, no? Nel sud del paese, più vicino al confine, c'è molta distruzione, anche le strutture sanitarie sono state distrutte, ambulanze bruciate, attaccate, quindi ovviamente le persone hanno il desiderio di ritornare, ma ci sono ancora delle situazioni troppo critiche. Che tra l'altro adesso è inverno, ovviamente la temperatura sta calando, e quindi c'è anche un problema proprio, insomma, di condizioni di vita ancora più difficili. E pensiamo anche poi all'interruzione, alla distruzione delle strutture sanitarie, che ha portato non solo all'impossibilità in alcune zone di far fronte alle ferite da guerra o alle ferite di esplosione. Non dimentichiamoci l'attacco dei cercapersone. Noi nel nostro ospedale che supportiamo qui al Turkish Hospital stiamo ancora vedendo dei pazienti che hanno delle ferite ancora da quell'attacco dei cercapersone. Sono ferite molto complesse, e quindi, come dicevo, a parte l'incapacità o la difficoltà di far fronte a queste ferite da guerra da parte di sistema sanitario che è stato così duramente colpito, c'è anche l'interruzione della cura per le malattie croniche, quindi diabete, ipertensione, e in più tutto il carico di problemi psicologici. Quindi, appunto, come noi vediamo nelle nostre cliniche mobili, circa 180-200 consultazioni al giorno, e queste includono molte consultazioni per problemi, insomma, per stress psicologico, per problemi psicologici importanti.
Voi di Medici Senza Frontiere c'eravate già prima in Libano, prima sì. di questa, diciamo, rinfiammata della situazione bellica dei mesi scorsi, o ci siete andati adesso?
No, noi eravamo già presenti già da prima, abbiamo dei progetti diciamo regolari, alcuni di questi stanno continuando, sono progetti di salute primaria, e quindi diciamo di medicina di base e progetti di salute mentale e anche di salute sessuale e riproduttiva in supporto a un sistema sanitario che comunque per via della crisi economica anche prima no, degli attacchi dal, come abbiamo detto dall'8 ottobre del 2023, comunque per via della crisi economica, per via della situazione era già diciamo sotto stress, quindi noi abbiamo i progetti regolari, in più siamo intervenuti con diversi e nuovi progetti di emergenza in più alla distribuzione, mi scusi, di kit, della distribuzione urgente di kit medicali e non medicali, ecco, per via della situazione contingente correlata ai bombardamenti.
Per cui non avete una scadenza alla quale pensate poi di rialleggerire la vostra presenza, no? È a questo punto stabile?
Ma difficile dirlo, appunto, perché la situazione del cessate il fuoco è ancora molto volatile. E quindi al momento direi che è difficile dirlo, la speranza ovviamente è quello di ritornare su dei progetti regolari e che questo cessate il fuoco sia permanente, ecco. E purtroppo il livello di distruzione però nelle aree bombardate è importante, quindi ci vorrà un pochino di tempo per ritornare a dei livelli di accesso alle cure sanitarie insomma essenziali o comunque di un certo livello.
Senta, Monica, l'ultima domanda è un po' stupidina, ma visto il passaggio e le date concomitanti, cioè maline nei vostri centri medici, eccetera, il passaggio natalizio è un passaggio tranquillo, senza tensione, senza retropensieri, senza niente? Oppure invece abbiamo visto altre zone dove sono bastati, che ne so, in Siria... incendi all'albero di Natale per, come dire, per provocare, per innescare poi dei motivi di tensione, eccetera. Lì no.
Ma oddio, al momento qui dove siamo noi non abbiamo riportato niente di questo genere. Ovviamente c'è proprio molto la speranza da parte delle persone, e io parlo del team ovviamente dei collaboratori e collaboratrici con cui lavoriamo, personale libanese, c'è la voglia proprio di pace, di serenità, sempre però, come dicevo all'inizio, con questa preoccupazione, ecco, quindi ecco, sì, speriamo appunto che la situazione persista almeno e non deteriori, ecco, ulteriormente.
Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere da Sa'id a sud del Libano. Grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a voi e buone feste, comunque buon Natale a tutte voi e tutti voi.
Grazie, buone feste anche a lei e a tutti voi che lavorate lì di Medici Senza Frontiere. Poco dopo le 7, lì è cominciata la cerimonia, lì dico, dove adesso piace o non piace, ci scrive un ascoltatore, ma ditelo che non tutti stanno a guardare Roma questa sera, ma per piacere, un po' sì, un po' no, perché se guardate il collegamento con la cerimonia di inizio del Giubileo, al momento è un po' la notizia dappertutto.
Ma tu dove vuoi andare?
Nessuna conseguenza, dice Fiorella Mannoia.
Puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare. Devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza. Non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta, ne dicevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione. Ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza, di quel che è stato non resta. Che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. Quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza.
Sono le 7:15. Oh, a proposito di conseguenze di cui parlava Fiorella Emanuele, no, lei si occupava di altro, ma della parola conseguenze. Lato A e lato B delle questioni. Perché non so quanti di voi, quante di voi che stanno ascoltando in questo momento faranno parte dell'argomento. E cioè, da ieri, a proposito del Natale, eccetera, da ieri fino alle 13 più o meno di oggi, un gruppo di lavoratori che fa parte, diciamo, delle che si occupa delle consegne a domicilio per conto di Esselunga, e quindi parliamo anche delle spese che qualcuno di voi aveva fatto online, eccetera, per avere, presumo, tutta la spesa da Natale, eccetera, hanno fatto sciopero ieri fino alle 13 di oggi. Perché? Perché il motivo è che avevano chiesto all'azienda un contributo, diciamo, economico per il lavoro extra che gli si prospettava nelle ore successive, e però l'azienda, in un tavolo che si era svolto, aveva detto no, nessun contributo economico. A quel punto loro si sono messi in sciopero in queste ore. Risultato, decine, centinaia e forse anche invece un po' più che migliaia di spese prenotate e non consegnate. A quel punto l'Esselunga ha detto, e beh, a voi clienti che non avete ricevuto la spesa vi diamo un rimborso tipo di 50 euro a cliente, non so neanche dire se gliel'abbiano dato o se ve l'abbiano dato tramite buono spesa o come. Però il risultato è che magari voi siete rimasti senza. Allora, intanto faccio spiegare anche a tutti e a tutti noi, a tutti voi, la situazione da chi l'ha seguita a livello sindacale, quindi da Guglielmo Ruggero, che è il responsabile merci e logistica della FILCGL di Milano. Dopodiché, se qualcuno di voi ne è stato coinvolto, alla fine si prepari che mi chiama allo 0233 001 001 e mi dite com'è andata a finire. Lui è Guglielmo Ruggero, responsabile merce e logistica della FIL CGIL di Milano.
Allora, intanto ieri hanno ripreso la lotta che invece era iniziata già giovedì scorso, poi interrotta venerdì per procedere con due tavoli distinti, uno in sede sindacale venerdì e uno sabato mattina in sede prefettizia davanti al prefetto, in cui l'azienda si era presa, diciamo, l'onere di fare una proposta economica ai lavoratori, che avanzavano una richiesta di un riconoscimento di questo surplus di lavoro e di volumi che è tipico del periodo natalizio quasi in tutto il settore delle consegne. Nonostante anche l'intervento del prefetto, l'azienda ha comunque dimostrato totale chiusura ai lavoratori, e quindi ieri hanno ripreso questa azione di lotta pacifica davanti ai due siti dei tre maggiori dove l'azienda comunque lavora. È andata avanti tutta la notte fino alle ore 13 più o meno della giornata odierna, per cui si è deciso di sospendere l'azione per poter passare con le famiglie la vigilia e il Natale sereni.
I lavoratori sostanzialmente chiedono un incentivo economico per questi giorni di lavoro così intenso, ecco, per chi fa le consegne.
Esatto, un incentivo economico anche sotto forma di welfare, un segnale da parte dell'azienda nel riconoscere il grande lavoro che fanno tutto l'anno in realtà questi lavoratori, ma che si intensifica molto durante il periodo delle feste, ovviamente. Quindi i lavoratori quest'anno non hanno neanche ricevuto un panettone da parte dell'azienda, come dire, non si sentono così tenuti da conto da parte della loro azienda, con cui sulle loro spalle fa del business, e ci mancherebbe, sarebbe anche giusto riconoscere ai lavoratori qualcosina, ecco.
Quali sono i ritmi di lavoro in questi giorni?
Allora, in questi giorni, ma tenete conto che è un lavoro che lavora 6 giorni su 7, quindi i lavoratori fanno il loro orario di lavoro su 6 giorni invece che su 5 come nella normalità nel resto del mondo delle consegne, e spesso e volentieri fanno anche doppi turni, perché c'è secondo noi una fortissima carenza di personale che in questa bolla viene trattenuta solamente dallo straordinario, dagli orari straordinari di questi lavoratori. Lavoratori che consegnano dalle 17-19 spese per rotta, per router, come si chiamano, e quando fanno quindi il doppio router ne consegnano anche 35-36 spese, che poi vanno nelle case dei cittadini di Milano e dell'Interland, anche in contesti dove magari si deve arrivare al quinto, al sesto piano senza ascensore, con 7, 8, 9 casse di acqua e tutta la spesa alimentare, ovviamente, che ognuno ordina. E niente, ed è per questo che pensano, giustamente, a nostra veduta, di meritarsi un riconoscimento da parte dell'azienda.
È finita questa protesta o potrebbe riprendere nei prossimi giorni?
Potrebbe, anzi sicuramente riprenderà, perché l'azienda non ha dato segnali di apertura di nessun tipo. Siamo a conoscenza del fatto che Esselunga, che è il committente, riconosca invece un bonus alle persone che hanno avuto, diciamo, il piccolo problema di non ricevere la spesa tra ieri e oggi di 50 euro, e se si pensa che si girano almeno nell'ambiente numeri di 1500 spese non consegnate, è presto fare due conti per quanto danno in bonus ai clienti che non hanno ricevuto la spesa, quando invece con molto meno si poteva chiaramente dare un sollievo e un riconoscimento dignitoso ai lavoratori, e loro continuare nel loro dare servizio di spesa a domicilio. Ecco.
Ma e quindi tra ieri e oggi non sono state consegnate su Milano 1500 spese?
Così dicono, hanno detto alcuni vertici aziendali fuori dai cancelli della protesta. Ecco. Diciamo che i lavoratori dicono che sono numeri plausibili, molto plausibili. I lavoratori che lo fanno giornalmente dicono così. Ecco.
Ma voi siete tra quei numeri, cioè tra quelle 1500 spese non consegnate tra ieri e oggi a domicilio per conto di Esselunga? Lui era Guglielmo Ruggero, il responsabile merci e logistica della FIL CGIL di Milano. L'intervista l'avete riconosciuto, era di Roberto Maggioni. No, mi chiedevo se foste tra quelli, però dato che nessuno mi ha scritto né mi sta telefonando, probabilmente no, e in questo caso vi è andata pure bene, eh? Oh, sette e 22 minuti. Aspetta un attimo che uno invece mi ha chiamato. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Antonino da Castel San Giovanni.
E non ti hanno consegnato la spesa? No, te l'hanno consegnata.
No. Oh, allora, non sono solito fare la spesa online, sono un cliente di questo brand. Però ecco, mi incuriosiva molto, volevo appunto dare un messaggio di solidarietà innanzitutto ai vari corrieri, perché effettivamente è stata una bella mossa di sciopero, insomma un po' vecchio stile, quindi diciamo che mi fa piacere ogni tanto sentire queste notizie, sinceramente, ecco. Suonerò un po' fuori dal coro, ma non mi spiace per quelle famiglie che dovranno andare di corsa a prendere qualcosa in giro per sopperire a questa mancanza.
Ma poi che ne sai? Magari anche quelle famiglie, magari anche tra quelle case e quelle famiglie c'è chi, una volta che ha saputo che glielo consegnavano causa sciopero dei lavoratori, eccetera, avrà detto: vabbè, capisco. Cioè, in questi giorni ci sono state altre, manifestazioni di sciopero da parte di alcuni lavoratori e lavoratrici in alcuni luoghi commerciali di chiusura, proprio in nome del fatto del non lavoro a ridosso della festività, eccetera, e un po' di acquirenti così che dicevano: vabbè, capiamo, cioè c'hanno anche le loro ragioni, insomma. Quindi che ne sai, magari invece c'è un po' di gente che li capiva, no?
Ma guarda, sì, mi fa piacere che mi hai potuto dare anche questa ottica e questa visione, e spero proprio di sì, che possa essere veramente, visto anche questi giorni di festività, un modo anche per aprire un po' le coscienze del consumatore magari tendenzialmente meno responsabile, che possa orientarsi su quest'ottica. Quindi sì, perché no, speriamo
ma infatti, ma che ne sai. Grazie, ciao, buon giro a Castel San Giovanni, hai detto, giusto?
Castel San Giovanni di Piacenza.
Sì, provincia, esatto, di Piacenza. Ciao, buona serata, buone feste.
Buonasera.
Ciao. Allora, mi scrive Priscilla, evviva lo sciopero, inaccettabili 50 euro di scuse, diciamo, ai clienti. In qualche modo anche loro lì l'Esselunga dice ai clienti: mi dispiace per la mancata consegna. Certo, poi dicono i lavoratori: li aveste dati a noi consegnavamo la spesa, avevate risolto tutto, vi siete intestarditi. Poi mi scrive Gianluca che dice: noi niente spesa a domicilio, però chiedo 1500 consegne saltate rispetto a quante foste, a quante fatte, vabbè, lì non lo so, e il conto, perché dice se fosse 1.500 su 300.000, iniziativa meritoria ma trascurabile, se fosse 1.500 su 10.000, gli avete fatto un po' male, bravi. E chi consegna le spese sotto lo sciopero, colleghi con lo stesso contratto che scelgono di non scioperare, o temporanei ingaggiati al volo? Mamma mia, quante domande e quanti pensieri, retropensieri, sovrapensieri. Prima del 2020, scrive Enrico, questo problema non esisteva, ora tutti questi padroncini sono schiavi della grande distribuzione organizzata. E ci avete preso gusto? Shake up the happiness. Ma infatti io devo dare la linea alle notizie tra poco. Shake up the happiness, it's Christmas time. Ma dato che una mi ha scritto, però anche non cattive notizie. Ma non è che sono cattive notizie, i lavoratori hanno scioperato. Shake up Christmas. Che vi porta al giornale radio delle 19.30 e poi continuiamo noi fino alle 20.30. Ma tu guarda, cioè, mi siedo a tavola con voi. Shake it up, shake up. No, che poi per dopo ve lo dico, cioè, avevamo già un'idea del dire, no, scusami, alle 8 del 24 sera, ma facciamo la segreteria telefonica in diretta, cioè ci sarà qualcuno che c'ha in canna degli auguri che non ha fatto o non farebbe di persona a qualcuno, però a cui glieli vuol fare, lo fate tramite radio. Poi ragazzi, ci siamo imbattuti in una roba. It's Christmas time. E quando l'abbiamo vista tutti a uno ha cominciato, ma questo, ma cosa ne diciamo, eccetera. Cioè, il Partito Democratico su Instagram ha fatto una specie di decalogo, che però sono 8 punti, per consigliare ai suoi elettori cosa rispondere ai parenti un po' de destra quando andranno a fare la cena di Natale, il pranzo di Natale domani. Cioè, ma giuro, gli hanno fatto una specie di vademecum, anche con l'intento un po' ironico, dicendo: oh, se vi capita, vi diamo 2 consigli su cosa rispondergli. Ora, che a noi c'è quasi venuta la domanda: ma voi, se domani al pranzo di Natale o stasera alla cena di Natale, cosa gli risponderete, cosa gli direte al vostro parente del PD che vi dice questo? No, a parte gli scherzi, poi davvero forse il momento metterà in condizioni strane un po' di voi. Vabbè, dai, ne parliamo dopo le notizie. Almeno vi muovete un pochino, anche a passo di danza se volete, mentre state spignattando e preparando, perché qualcosa starete preparando, non è che me la raccontate su. Dalla linea alle notizie di Popolare Network, Massimo Alberti, che è già lì che freme perché dice sei 20 secondi di ritardo, mamma mia, anche alla sera della vigilia. Taci tu poi in onda fino alle 20:30. Giornale radio, poi continuiamo. Pop sera, buona serata. E mancano 10 minuti alle 8. E quindi, come diceva Massimo Alberti chiudendo il giornale radio, buona continuazione d'ascolto. Ecco, è quello che succede adesso, la continuazione d'ascolto. Buona serata di vigilia da Massimo Bacchetta. Vorrei dirvi anche da tutta la redazione di Radio Popolare che in effetti vi saluta. Ma vi saluta nel senso che è proprio scappata, cioè manco la sigla del giornale radio e poi sono spariti, ma c'hanno ragione anche loro, è vigilia anche per loro. Ora, e come si fa? Nelle situazioni serie, quella di vigilia è una situazione seria, ci sono temi veramente seri da trattare, e lo si capisce già da Gianluca che ha scritto prima. Allora, la questione è che mia mamma adesso è di destra, prima era di sinistra, e quindi cosa le dirò al pranzo di Natale? Ma vediamo al momento domani. Già, perché la situazione è seria, magari per qualcuno si inaugura anche già questa sera la situazione seria. Qual è la situazione seria? La situazione seria è quella, mentre voi spignattate, vi preparate, state preparando, spero, delle cose buone per mangiare anche questa sera, la questione seria è quella che il PD ci ha aiutato a capire, e cioè qualche spunto per sopravvivere al Natale con i tuoi parenti un po' di destra. Eh già, perché poi il Natale è anche una di quelle vicende che mette insieme alle parentele, eccetera. E uno dice, cavoli, si presenta alla zia, allo zio, quelli là di destra, allora poi di cosa parleremo? Io cosa gli dico? E il PD ci ha pensato davvero. PD, non ti arrabbiare, ma se l'hai fatto, l'hai fatto. e ha fatto una specie di vademecum, un decalogo, che però sono 8 punti, vero, cioè, per dire, beh, noi vi diamo qualche spunto delle cose da dire al vostro parente di destra. Che noi, quando l'abbiamo visto, abbiamo fatto un po' un salto sulla sedia, abbiamo pensato, ma davvero? E poi abbiamo pensato, chissà anche quanta gente c'ha il problema domani quando arriva lo zio del PD che mi dice ste robe qua, io cosa gli rispondo? Vabbè, però la questione ha anche un minimo di serietà, cioè di serietà nel senso di diffusione tra le persone. Magari qualcuno di voi ci sta pensando che domani si troverà in quella scivolosa situazione, c'è lo zio, c'è il nonno, c'è il cugino, che io lo so, che sono lontani milioni di chilometri da me e mi metteranno in mezzo, cosa gli dico, eccetera. Oh, fatemelo sapere se vi, cioè se siete lì con un po' l'ansia, Poi vi dico le perle di saggezza che il PD vi ha messo a punto, così ve le offre per fare bella figura, per uscirne bene. Ma dato che bisogna sempre pensare in che film si è, io vi immagino lì che non siete ancora a tavola, ma che siete magari che state preparandovi. E cosa c'è di più utile mentre si preparano delle cose che poter ballicchiare un po'? Allora, dato che questa secondo me è la canzone per eccellenza che permette di muoversi e ballare mentre si fanno delle cose, beccatevela, che è una mezz'ora tutta meteorologica questa. Poi scrivetemi, 331-6214-013, per dire che cosa succederà, per esempio, come scrive Rudy, beh, se ci si deve trovare per litigare sulla politica, meglio non vedersi, o ci si vede e si tiene rispetto e un minimo di galateo, oppure fate una passeggiata. Ma quanti di voi vivono quest'ansia del Natale, del parente di destra? Vabbè, di fronte a Prince non si parla e si balla, e basta. E poi se volete mi chiamate, 0233 001 001. Buona vigilia! Infatti, I know, come dice Prince. Quindi Silvia dice, uno dei pochissimi benefici di non avere famiglia. Domani sarò da sola, per cui litigo con me stessa, oppure litigo con le mie bestioline. Un'altra, Roberta, che dice, piccola storia triste. Mio padre, 90enne, è di destra. Ma tra poco arriva il PD che vi dice il decalogo, per uscirne bene. Ma che bella è sta canzone. Vabbè, spero che abbiate ballato come si deve, che viene anche molto bene quando stai facendo la maionese, tutte le robe che starete preparando. Allora, messaggi dopo Prince che mi stanno arrivando a proposito del decalogo, anzi dell'ottagono, no, ottalogo se ci dice. Insomma, dei piccoli consigli del PD. Mi scrive Michele e dice: ma dai Massimo, il post del PD era ironico, è un modo diverso di comunicare. Mia figlia 18enne che si interessa di politica ma non milita me lo ha girato dicendomi: finalmente il PD ha fatto, ha preso una social media manager brava. Ma sì, l'abbiamo capito anche noi, eh? E poi un altro che mi dice che invecchiando è ben contento di aver preso alcuni, di aver perso alcuni spigoli ideologici, e dice: per decenni ho intavolato discussioni con parenti e amici, invece col tempo ho imparato a evitare i tasti pace, Dio, lavoro, adesso mi accontento di poco, mi basta anche discutere di cibo, e così nel tempo il PD mi ha dato una mano ad alleggerire il tutto. Ma dato che poi è arrivato anche Stefano che mi ha detto: ecco, ti prego, declamaci il decalogo o l'ottalogo del PD per aiutarvi, io lo faccio perché qui è servizio pubblico. Allora, gli 8 punti che il PD, sotto il titolo ironico "qualche spunto per sopravvivere al Natale coi parenti un po' di destra", l'ha fatto girare su Instagram, e pare che questa volta ci abbiano preso, perché insomma sta circolando un po', e un po' così si sono inventati gli zii cattivi di Harry Potter e li hanno messi nelle foto, e poi ci sono un po' di frasi, ve le dico. Spunto numero 1: ah, t'hanno fissato la visita medica a marzo 26? Ma zio, forse non è colpa dei medici, ma di chi taglia la sanità pubblica, favorendo gli amici nel privato. Insomma, è uno spunto. Spunto numero 2: allora parliamo di tutte le cose che si potevano fare con gli 800 milioni sprecati dal governo nei lager in Albania? Spunto numero 3: no, zia, non l'ho ancora comprata a casa, ovviamente. Però possiamo parlare del taglio dei 330 milioni del fondo affitti. Ma non è finita, eh? Adesso vado anche senza la musica, perché cominciano quelle grosse. Spunto numero 4. Ah, hai speso 350 euro sola andata per essere qui e il treno ha fatto 3 ore di ritardo. Tranquillo, il ministro dei trasporti adesso non ha più scuse per non lavorare. Spunto numero 5. Esatto, zia, la teoria gender esiste quanto Babbo Natale. Spunto numero 6. Qual è stato il tuo condono preferito del governo Meloni? Ah, e perché è proprio l'annullamento delle multe ai Novax? Spunto numero 7. Quanto costa un chilo di pane, zio? Sicuro che non serve al salario minimo? Questo per noi era debole, per la redazione di Radio Popolare, ma vince lo spunto numero 8 di una che dice: no zia, non è solo un'acquazione, si chiama crisi climatica ed è proprio un'emergenza. Capito? Questo consigliato per passare o scapolare una Natale, un pranzo di Natale, una cena della vigilia con i parenti un po' di destra. Ma ce l'avete anche voi sto problema? Pronto?
Pronto?
Ciao!
Ciao, se sono io, sì.
Sì, ma c'hai questo problema anche tu?
Diciamo di sì. Intanto, bravo Bacchetta che l'hai fatta andare fino in fondo, Purple Rain.
Sì.
E certo, non si può tagliare.
No.
Sì, diciamo che questo problema ce l'ho, ma io sono uno che, diciamo, definendosi abbastanza pacifista, cerca di non fare vittime collaterali.
E quindi cosa fai? Abbozzi? Cioè, quando loro dicono...
No, quindi,
perché...
quindi trago una scusa. Quest'anno ce l'ho.
E cioè, cioè non ti presenti?
Esatto, sposto più avanti. Anche perché purtroppo io penso di avere a che fare con la peggiore, non lo so, opinione mia, con la peggiore categoria da questo punto di vista. Nel senso che...
è quella dei parenti?
No, è quella dei parenti che non sono stati di destra tutta la vita. Sai come si diceva una volta che i più grossi rompiballe,
come dice...
i fumatori sono quelli che hanno smesso di fumare?
Sì, sì.
Allo stesso modo, quelli che non sono mai stati di destra, sono arrivati pian pianino con tutta la sarabanda mediatica della isterica di Palazzo.
Lo diceva anche un ascoltatore, quindi, di sua madre.
Esatto, quindi è ancora peggio.
Vabbè. Quindi tu...
quindi non c'è più uno spunto su cui, come si può dire, dialogare.
Quindi tu balzi, come si dice a scuola, cioè non ti presenti.
Balzo, sì, mando la giustificazione firmata da nessuno, perché tutti e due purtroppo stanno alambrate, falsifico la firma, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Allora, le persone che mi interesserebbe e che quando parlo di vittime collaterali mi spiace molto di questa scelta, è recupero durante l'anno.
Ma fagli gli auguri adesso alle persone che ti interessano, magari, no, adesso via radio, magari ascoltano la radio.
Forse uno sì.
Come si chiama?
Gli auguri gliel'ho già mandati con moltissimo. Oltretutto, una di queste compie gli anni oggi, quindi per tutta la vita
allora
ha avuto questo dilemma. Certamente, no, lo so, quello in colpa sono io.
Ok. Però diciamo che gliel'hai già mandati? Cioè, non gli vuoi fare gli auguri via radio?
Sì, se vuoi, sì, se mi sta ascoltando Valentina, le faccio un milione di auguri. Tanti baci.
E noi le mettiamo i Red Hot Chili Peppers. Ciao!
E penso che le piacciono, ciao!
Ciao! Si passa dalla pioggia di Prince alla neve dei Red Hot Chili Peppers. E voi intanto preparate la cena. Ricevo messaggi al 331-6214013 in questa stranissima serata in onda di Vigilia di Natale fino alle 20.30. Che... oh, mica semplice. Se avete il problema del pranzo con i parenti di destra, come fate?
The good.
I Red Hot Chili Pepper ed è la neve, mentre invece prima era la pioggia di Prince. Questa mezz'ora è una mezz'ora fino alle 8:30 anche meteorologica. Dopodiché scrive Patrizia che lei ha sempre evitato i parenti di destra durante le festività e un ultimo dell'anno ha litigato con suo cognato e ha rovinato la festa a tutti. Poi c'è un altro che scrive che lui ha i problemi con gli amici di sinistra perché loro tra di loro non si mettono d'accordo su come si dovrebbe fare, che non è male come, come battuta, come situazione. E Luigi che dice sono provocazioni queste del PD, però è vero, è quello che io ho sempre fatto, beccarmi il pranzo, eppure le scemenze parentali no, anche no, insomma, come per dire che c'è un limite a tutto. Ma veramente, pronto?
Pronto, ciao Roberto.
Ciao Roberto, auguri, buona vigilia.
Grazie anche a voi.
E quindi?
Ecco, io ho nemici sia a destra che a sinistra. Pronto?
Sì, sì, no, io ti sento. E quindi come fai?
Penso di star da solo a Natale. Ma non è la prima volta che mi capita.
Ah, ok. Cioè, anche tu come quello di prima, salti. Salti l'appuntamento. Salto. Salti l'appuntamento.
Sì, ecco, mi hanno invitato dai parenti, mia madre penso che vada là, da sua sorella, invece io sono un po' ostinato, sono un po' bloccato, ho dei problemi di salute, allora declino.
Spero che funzioni. Ciao Roberto! Buona fortuna in questo, hai visto che hai detto spero che funzioni. Un ascoltatore che dice infatti il vero problema sono quelli che abbozzano e fanno passare. Pronto?
Sono io?
Sei tu?
Sì, Adriano.
Ma ce l'avete in tanti sto problema?
No, un gran problema. Per la verità è un problema se vogliamo, ma non, in realtà non riusciamo a parlarne tranquillamente con due parenti che votano 5 Stelle, che forse bisogna cercare di fare ravvedere. Ma io se mi dai soltanto un minuto ti voglio dire una cosa vera. Tipo. Cioè, mio fratello ha un negozio di ottica, non ti dico dove, eccetera, eccetera. Capitano dei clienti che chiedono un intervento e mio fratello si rende conto come ottico che invece dovrebbero andare da un oculista prima di andare dall'ottico. Allora in quel caso quando la risposta in genere è ma ci sono di quelle liste d'attesa con l'oculista incredibile, mio fratello cosa risponde? Scusi, ma lei per chi ha votato l'ultima volta?
E così perde i clienti poi?
Ecco, no? È successo, dice, però dice pazienza, vale la pena provarci a far ragionare le persone. Ecco, semplicemente un aneddoto. Questo è vero, non è una cosa che racconto così.
Ti ringrazio.
È possibile che mio fratello mi stia ascoltando su Radio Popolare.
Allora auguri all'ottico. Ma tu cena di Natale stasera o domani?
No, io vivo solo a pranzo domani con mio fratello.
Va bene, allora auguri per domani. Ciao. E siamo partiti dalla pioggia e poi siamo passati alla neve e adesso arriva anche il sole, ovviamente in questa mezz'ora insieme fino alle 8:30.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. You've been here. Here comes the sun.
little darling, the smile will return into the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here.
Prima c'era la pioggia, poi è arrivata la neve, adesso è arrivato il sole, la voce di Nina Simone. Scrive un ascoltatore che è un po' critico verso alcuni di voi, dice vabbè, ma non basta evitare i discorsi, parlare del più e del meno, sembra un po' eccessivo saltare la visita natalizia per sta cosa della destra oppure no, palla o non palla, poi se siamo tutti di sinistra cosa ci diciamo, è ancora più noioso, dice sempre questo ascoltatore, almeno può essere grottesco con qualche mini dramma che fa un po' Natale, voi e i vostri parenti un po' di destra, mi sa che non vi è servito il decalogo, anzi il piccolo aiuto del Partito Democratico fatto circolare via Instagram qualche idea per sopravvivere al Natale con i tuoi parenti un po' di destra. E continuano anche altri messaggi, che però gli ultimi devo dire che sono un po' sulla linea di quest'ultimo ascoltatore, cioè del che non basta almeno evitare i discorsi. Ora, guaio su guaio, ne sto affrontando un altro in corso d'opera, perché qui veramente si è liberata tutta la radio per la vigilia di Natale, col che c'è anche la pubblicità che mi dice delle cose strane e io non lo so se alla fine di questo pezzo di trasmissione alle 20:30 io riuscirò a farvi ascoltare un'ora di fiabe di Natale che... come dire, la redazione di Radio Popolare ha preparato per tutti voi, i vostri bambini e tutte le compagnie belle che sono in casa con voi, che dovrebbe partire alle 20:30, direi, lo sto guardando sulla radio guida, uno speciale fiabe di Natale a cura di Sara Milanese. Io conto che si possa, se poi non ce la si fa vedremo cosa fare. Nina Simone cantava i Beatles e i Beatles cantano i Beatles ed è sempre bel tempo.
Let me take you down. Standing all you see,
must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Oh, allora, adesso vi beccate una roba da qua e da là, perché Luigi scrive, a proposito del tema saltate le pause, dei pranzi con i parenti un po' di destra, così, dice: ecco perché siamo messi male, il popolo di sinistra si nasconde per quieto vivere, convenienza o poca convinzione, e non solo a Natale. Questo è Luigi. Poi si aggiunge Francesco, che dice: la speranza non è quieto vivere. Francesco lui, cioè il Papa, quello che sta inaugurando, che sta aprendo il giubileo, la messa del giubileo di Natale, che dice: la speranza non è quieto vivere. Non so se vi stia anche lui spingendo a discutere la sera di Natale o il giorno di Natale col parente un po' di destra con cui non siete d'accordo. E poi scrive Paolo, perché veramente ha detto che non tollera l'indolenza del sedentario e la pigrizia di chi si è sistemato nelle proprie comodità, non ammette la falsa prudenza di chi non si sbilancia per paura di compromettersi e il calcolo di chi pensa solo a se stesso. È incompatibile col quieto vivere di chi non alza la voce contro il male e contro le ingiustizie consumate sulla pelle dei più poveri. La speranza cristiana esige da noi l'audacia di anticipare oggi questa promessa attraverso la responsabilità e la nostra compassione, che uno traducendolo può dire: ma sentite, andate al pranzo di Natale e nel male che vada scazzate col parente un po' di destra. Luciano scrive ancora: il problema che ho vissuto in questi ultimi anni nelle cene delle festività è che, indipendentemente dal governo in carica in quel momento, il problema è sempre stato il PD, troppo al centro, troppo a sinistra, ed elettore è davvero faticoso gestire il discorso, soprattutto noioso, ma mi tocca e ci casco sempre. Figurati, Luciano, domani al tuo pranzo di Natale, se qualcuno ha letto l'ironico decalogo del PD che consiglia a te, elettore del PD, di come comportarsi con gli auguri, con i parenti un po' di destra, cioè ti tolgono la pelle di dosso, direi, forse, o forse no, ma intanto si avvicina la sera di Natale. It's a beautiful day. E quindi io, se tutto va come deve, insieme alla voce anche di Sting, ma non solo lui, in versione in levare, che bella idea che ho avuto, vi saluto, vi dico buona cena di Natale, di vigilia, buon pranzo domani, ma soprattutto buone feste, che insomma da stasera per qualche giorno cominciano. Per chi è fortunato magari un po' di più, tirate fino a fine anno. Per qualcuno più fortunato ancora di più, si va fino al 6 gennaio, magari, che ne sai. Se tutto va bene, tra qualche minuto, alle 8:30, lo speciale Fiabe di Natale. Se no vedremo cosa fare. Da tutta Radio Popolare, buona serata a tutti voi, anche da Massimo Bacchetta, per il sottoscritto. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a me cup. Ain't no time for easing up. Yeah. Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is on its way. It's on its way. Christmas is coming. It's a happy holiday.
State ascoltando Radio Popolare.